Caso Regeni e 18 pescatori, dossier caldi della Farnesina, Russia, conferenza stampa di fine anno di Putin, tante domande, alcune risposte. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Tutto sommato il generale Haftar ha ottenuto il riconoscimento politico che voleva.
Mr. Putin disputed that in an extraordinary way, that if Russia had wanted to kill Navalny, they would have been able to finish the job.
Don't worry, be happy.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, l'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Antonio Taglia, in regia Valeria Bernardi. Domande e commenti al 349-238-6666, via sms e via whatsapp, vi leggo anche su Facebook. La pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, se amate cinguettare Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Quest'oggi alle 17 il Parlamento europeo andrà a votare una risoluzione piuttosto dura da parte dell'Europa, promossa da un folto schieramento di partiti politici molto trasversale riguardo al caso Regeni, ma anche al caso Zaki. Si punta il dito sul mancato rispetto dei diritti umani in Egitto, sulla mancata collaborazione giudiziaria. Potrebbe essere un segnale politico molto forte, ma forse anche un segno di debolezza della politica estera italiana, che si appella all'Europa per poter meglio far sentire la propria voce. E poi c'è il super controverso, ormai a distanza di poche ore, caso dei 18 marittimi di Mazara del Vallo. È stata fatta una concessione politica troppo ampia al generale Haftar, oppure in omaggio alla Realpolitik il premier Conte e il ministro Di Maio hanno realizzato con quel blitz quello che altrimenti non si poteva realizzare. Questi due dossier che scaldano parecchio i tavoli alla Farnesina. E poi però c'è la conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin, il quale ha parlato, pensate, per 4 ore e 34 minuti, quasi un record, oltre che essere un bravo judoka, evidentemente anche un bravo maratoneta. Tante le domande da parte di giornalisti internazionali, tante le risposte, alcune soddisfacenti, altre un po' meno. 349-238-6666, intanto noi, mentre scaldati i polpastrelli, andiamo a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta negli Stati Uniti, perché il presidente eletto Joe Biden continua a omaggiare quello che dovrebbe essere l'animo più vero degli Stati Uniti d'America, almeno secondo la sua visione, cioè la diversità e l'inclusione. Tanto che il nuovo segretario degli interni sarà Deb Haaland, che è una parlamentare del New Mexico ed è la prima, sarà la prima, se confermata, la prima nativa americana a ricoprire questo ruolo, una delle prime a servire nel gabinetto di governo degli Stati Uniti. Lo dicevo, non è una scelta casuale, evidentemente Joe Biden ha voluto fare un'opera di grandissima inclusione nel suo nuovo staff governativo. E scelta non casuale anche perché la Haaland, che andrà agli interni, avrà fra le sue aree di competenza anche la gestione delle riserve dei nativi e il controllo dei parchi nazionali, tra cui quelli celeberrimi di Yellowstone e Yosemite. L'Haaland avrà anche un ruolo centrale nel gestire il piano per l'ambiente, cambiamenti climatici, nonché ripristinare il controllo federale e tutele ambientali su quei territori che invece il presidente Donald Trump aveva aperto allo sfruttamento petrolifero e minerario. Nei giorni scorsi si parlava di un'altra inclusione molto importante, Pete Buttigieg, ex rivale di Joe Biden proprio nelle primarie, si vociferava potesse diventare ambasciatore a Pechino, e sarebbe stato un ruolo molto molto importante. In realtà probabilmente sarà segretario ai trasporti e, se confermato dal Senato, il 38enne sarà il primo omosessuale dichiarato a guidare un ministero e uno dei membri del gabinetto, fra l'altro più giovani, appunto 38enne, della storia statunitense. I rapporti tra Cina e Unione Europea. Dopo 7 anni di discussione e 35 round negoziali, Unione Europea e Cina sono vicinissime alla firma del BIT, Bilateral Investment Treaty. Si tratta sostanzialmente di un accordo che andrà a aprire ulteriormente i mercati vicendevoli Europa e Cina. Le possibilità sembravano svanire e sfumare negli ultimi mesi perché l'Unione Europea aveva tuonato contro le repressioni nello Xinjiang, contro le repressioni a Hong Kong, ma da qualche giorno voci molto ottimiste si rincorrono nei corridoi che contano, e quindi forse sarà un'altra, diciamo, tassello, un'altra sfida per Joe Biden, che si troverà di fronte a una relazione sino-europea più forte del passato, più forte di quando c'era l'amministrazione Trump. Proprio questo dossier sugli investimenti dovrebbe essere discusso oggi a Bruxelles tra i rappresentanti dei 27 paesi partner. E poi continua l'odissea di Brexit. Oramai in redazione, ve lo devo confessare, ogni volta che parliamo di Brexit cerchiamo in maniera incredibile, sudando non so quante camicie, per cercare un titolo, cercare una motivazione e trovare il modo di raccontare questa cosa che oramai sta veramente assumendo le caratteristiche di una tragedia shakespeariana. Molto spesso mi avete sentito dire: mancano poche ore, è la giornata decisiva. Ecco, mi sentirete ripeterlo ancora adesso. Ieri il Michel Barnier, il capo della delegazione dell'Unione Europea, ha detto ancora una volta: mancano davvero poche ore. Sembra a questo punto che lo scoglio rimasto sia, ed è il caso di dirlo, proprio sui diritti delle acque di pesca britanniche. Un portavoce, il primo ministro britannico Boris Johnson, ha detto ieri sera: se non sarà possibile raggiungere un accordo, Regno Unito e Unione Europea si saluteranno da amici. Forse è solo lui a dirlo, perché a questo punto i problemi economici, e non solo, che sorgeranno saranno enormi. Tanto che, come immaginate, se non si troverà l'accordo entro il 31 dicembre sarà no deal, quindi una Brexit senza accordo, e quindi tutti i trattati commerciali tra Unione Europea e Regno Unito dovranno soggiacere a quelle che sono le regole stabilite dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, e dobbiamo aspettarci anche una serie di ricadute nella nostra vita quotidiana di chi, e sono in tanti, fanno affari, fanno business col Regno Unito, o magari hanno in prospettiva l'ipotesi di andarci a vivere. Cambiamo totalmente quadrante, andiamo in Afghanistan, perché il Ministero degli Interni di Kabul ha confermato che almeno 15 civili sono stati uccisi, altri 20 feriti, in un'esplosione che è avvenuta poche ore fa a un raduno nel distretto di Gelan, provincia di Ghazni. Secondo le ricostruzioni, gli esplosivi erano stati caricati su una moto parcheggiata vicino a una casa dove un gruppo di persone si era riunito per partecipare a una cerimonia di recitazione del Corano. Non c'è stata rivendicazione. Quella regione, quella di Ghazni, è tra le più contese, le più instabili e turbolente di tutto l'Afghanistan. I talebani controllano metà dei distretti di quella provincia, la restante metà invece è contesa tuttora col governo centrale di Kabul. Abbiamo spesso ribadito come in questo momento, nonostante i colloqui siano in stallo, ma dovrebbero parlarsi Kabul e i talebani continuano nella loro azione di disturbo, quasi a voler alzare continuamente l'asticella diplomatica, e naturalmente nella preoccupazione di tutta la comunità internazionale, nonché delle truppe statunitensi in odore di ritiro, a cui seguiranno evidentemente anche quelle della NATO. Stanno arrivando tanti messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima però di avervi dato un aggiornamento. La notizia arrivata nella tarda serata di ieri ha rallegrato soprattutto l'opinione pubblica, la società civile nigeriana nello stato di Katsina. Almeno, secondo le fonti ufficiali, 344 studenti sono stati liberati, lo ricorderete, sequestrati il venerdì scorso a Kankara durante questo raid di banditi apparentemente assoldati da Boko Haram. Un video dello stesso Shekau avrebbe rivendicato questa sorta di affiliazione temporanea, aver subappaltato quell'operazione di rapimento appunto a quella congrega di banditi. Fatto sta che, secondo quanto racconta il governatore dello stato di Katsina, le forze di sicurezza hanno accerchiato l'area dove erano presenti i giovani, i quali sono stati rilasciati nella foresta e poi recuperati. Sarebbe stato pagato un riscatto, ma non è stato sparato un solo colpo, così ha detto il governatore alle agenzie. Rimane però chiaro il numero totale dei ragazzi rapiti, lo abbiamo detto fin dall'inizio, si parlava di 320-333, però secondo le famiglie di Kankara il numero totale si aggira attorno ai 500. Torniamo però al riscatto, che è tema sensibile quando si parla di trattative, di diplomazia. Abbiamo chiesto a Alessio Iocchi, ricercatore al Norwegian Institute of International Affairs, se abbia dalle sue privilegiate fonti nigeriane qualche notizia in più rispetto al presunto riscatto. Sentite.
Sulla recentissima liberazione dei 500 e oltre bambini di Kankara non abbiamo dei dati precisissimi. Al momento esistono appunto diverse voci di corridoio su quello che sia successo. Allora, noi sappiamo che prassi ormai consolidata e tra l'altro inaugurata da questo stesso governatore di Zamfara, entrare in negoziazioni con forme di pagamento, forme di compenso in cambio di cessazione delle ostilità, in questo caso di liberazione degli ostaggi, per cui potrebbe essere una versione più che probabile quella che sia stato dato un compenso pecuniario per la liberazione degli ostaggi, dei bambini in ostaggio. D'altro lato, dovremmo monitorare bene gli eventi dei prossimi giorni per comprendere al meglio se nelle negoziazioni, visto che ci è entrato in qualche modo anche il gruppo di Aboubakar Shekau, possa essere stato messo sul tavolo la liberazione di molti dei miliziani di Boko Haram che sono nelle prigioni nigeriane. Questo potrebbe essere un elemento fortemente importante per capire al meglio come sono andate anche le relazioni fra il gruppo di Boko Haram e gli esecutori materiali del rapimento.
E se ha ragione nella sua visione Alessio Iocchi, che è esperto proprio di Nigeria e di Africa occidentale, la situazione, il quadro si fa ancora più complesso, forse non solo riscatto ma anche liberazione di militanti di Boko Haram. Mentre i materiali realizzatori di quel raid, se ne è parlato non tanto. Sentiamo ancora Alessio Iocchi.
Sugli esecutori materiali, appunto, noi sappiamo che c'è stato questa sorta di agreement, di accordo fra il gruppo di Aboubakar Shekau, che ha le sue basi operative nel nord-est del paese, nella foresta di Zambisa, Borno State, molto distante da Kankara, da Zamfara e da Katsina, nel nord-ovest, e che quindi è stato necessario appunto stipulare un accordo con i maggiori gruppi operativi nella zona, che sono tutti cartelli criminali legati al contrabbando del bestiame e al contrabbando di armi lungo il confine Nigeria-Niger. E appunto si è avvalso di quelli che sono i più grandi capi cartello criminale superstiti dopo la morte di quello che era in assoluto il maggior, tra virgolette, gangster o comunque padrone del racket nella zona, Buhari Ndaji, che è stato ucciso nel corso di un'operazione militare a cavallo tra 19 e 20. E quindi noi sappiamo che ci sono almeno due o tre nomi tra i più importanti, ovvero il grande trafficante di armi e di contrabbandiere Mayra Kumi e Adamu Daoudawa. Sono questi, diciamo, i due nomi più importanti dei cartelli di contrabbando e di traffico di armi nella zona, accanto a, diciamo, capetti minori come Nashamua, Alhaji Aouta, Nabajalla, Dankarmi. Sono tutti personaggi, ahinoi, noti alle cronache locali e soprattutto il terrore degli abitanti di Zamfara, che insomma, il rapimento dei 500 bambini di Kankara è stata la ciliegina sulla torta di un triennio sanguinosissimo nel nord-ovest della Nigeria.
La voce, il commento, l'analisi anche piuttosto amaro di Alessio Iocchi, che cita nomi che per noi ovviamente significano molto poco, ma per la Nigeria sono stati, lo ripeto, è un tassello importante questo, perché Boko Haram fino a questo momento aveva allungato i suoi tentacoli esclusivamente nel nord-est, con incursioni sul lago Chad coinvolgendo i paesi vicini, ma il nord-ovest era solo, e lo dico tra mille virgolette evidentemente, preda di questa serie di criminali e di banditi. Segno comunque che Boko Haram cerca sempre di fare un salto, se non transnazionale, quantomeno un salto di qualità, per alzare ancora una volta l'asticella. 349-238-6666, tra i tanti messaggi. Interessante, scrive un ascoltatore, la scelta di tenere Buttigieg in casa e fargli fare esperienza esecutiva. Si prepara un ticket Harris Buttigieg per il 2024? E questa è una domanda molto interessante, alla quale ovviamente non abbiamo risposta. Possiamo solo fare delle speculazioni e possiamo stare alla finestra a vedere come se la caverà Buttigieg. Poi un commento anche su un ulteriore commento di un ascoltatore, direi, che su Facebook scrive, credo in maniera provocatoria: ha qualcosa a che fare con la preparazione politica all'orientamento sessuale delle persone? No, gentile ascoltatore, la preparazione politica, quella la diamo per scontata, ce l'auguriamo ai vertici della più grande e più importante forse amministrazione di governo mondiale. Ma certo l'orientamento sessuale né la provenienza etnica devono essere motivi ostativi alla carriera politica e non devono offuscare quella che è la preparazione politica. Poiché vi sia stata da parte di Joe Biden anche un voler occhieggiare, un voler lusingare alcune fette della popolazione, probabilmente c'è stato anche un discorso di marketing politico in senso lato, però da molti si plaude al fatto che sicuramente questa compagine di governo è molto più inclusiva e meno conservatrice di quella precedente. Questi erano i nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo, prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano, ma adesso andiamo, sbirciamo, entriamo in punta di piedi al Palazzo della Farnesina. Ci sono due dossier lì sul tavolo del ministro Luigi Di Maio che scottano parecchio. Il primo è il caso Regeni. Lo avete sentito, si invoca una posizione comune dell'Unione Europea per essere più forti. Tra pochissimo il Parlamento Europeo in seduta plenaria, il voterà alle 17, credo, salvo ritardi è previsto il voto. Si punta il dito su quella che è il regime di Al-Sisi, il mancato rispetto dei diritti umani, la non collaborazione di giustizia da parte delle autorità. Che segno ha questa richiesta dell'Italia di coinvolgimento dell'Unione Europea? E poi i pescatori a Bengasi, perché molti hanno detto passerella uso e consumo di un warlord mai consumato, sto parlando di Haftar. Badate bene, ascoltatrici e ascoltatori, qua siamo nell'alveo puro non soltanto della politica estera ma anche della grammatica diplomatica, ed è per questo che il nostro gradito ospite, l'ambasciatore Armando Sanguini, consigliere scientifico di ISPI. Ambasciatore, buongiorno e ben ritrovato qui in Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, partiamo proprio dal caso Regeni. Secondo alcuni, e l'abbiamo sussurrato anche da questi microfoni, l'invocare una posizione forte dell'Unione Europea potrebbe essere visto come segno di debolezza da parte dell'Italia, cioè chiedo aiuto all'Unione Europea perché io da solo non riesco a far sentire la mia voce. E partiamo dalla grammatica, è una sgrammaticatura diplomatica questa, chiedere aiuto a un terzo, benché sovranazionale, per risolvere una contesa?
No, guardi, non credo affatto che si tratti di una sgrammaticatura, semmai può stupire che venga fatta in questo momento, cioè tanto lontano siamo dal giorno in cui quel povero ragazzo è stato trovato massacrato, è stata una vergogna per un regime come quello di Al-Sisi, per quello che poi è successo, intendiamoci. Detto questo, no, non mi pare una cosa, mi sembra del tutto conseguente, semmai ecco, c'è da discutere il perché il ministro degli esteri si sia sentito in dovere di dire che non bisogna cercare i colpevoli, bisogna processare quelli che vengono individuati come colpevoli dalla magistratura, perché se le cose stanno in questi termini, tanto vale avviare il processo che in contumacia, succede tutti i giorni, e aspettare la sentenza. Però mi lasci dire una cosa, in tutta questa vicenda che è dolorosissima, e dobbiamo ricordare questi poveri genitori che continuano disperatamente a cercare la verità, il comportamento del Presidente della Repubblica Francese, perché affidare dare al presidente Al-Sisi la Legion d'Onore è stato veramente uno schiaffo all'Europa, prima ancora che all'Italia, uno schiaffo a chi si batte per difendere i diritti umani. Io trovo che questa è stata veramente la cosa scandalosa, e penso che Di Maio o chiunque del governo italiano avrebbe fatto bene a puntare il dito in quella direzione, pur considerando che Macron in questo momento è risultato positivo al Covid.
Sì.
Credo che il fatto di rivolgersi all'Unione Europea nel momento in cui tutti sanno dell'operazione fatta di soppiatto da Macron, ecco, sia un gesto nostro di civiltà, un gesto veramente molto poco europeo da parte del presidente francese.
Che peraltro la risposta a questo gesto, ambasciatore Sanguini, è arrivata più dal mondo culturale, in parte politico, ma certamente non governativo. E parlo delle risposte di Corrado Augias, poi a seguire Emma Bonino e altri che hanno ritirato la Legion d'Onore. Sgrammaticatura, quindi, anzi ben più grave di una sgrammaticatura, secondo l'ambasciatore Sanguini, è quella mossa di Emmanuel Macron, più che il fatto che la Farnesina chieda in qualche modo un supporto e un cappello più ampio all'Unione Europea. Su questo è stato...
Mi lasci dire onore al signor Aujas, che per primo ha rotto questo silenzio e ha annunciato che si sarebbe recato all'ambasciata di Francia per riconsegnare l'onorificenza. Gli altri hanno seguito, hanno fatto bene, però veramente un gesto di grandissimo valore nazionale e internazionale da parte di Aujas.
State ascoltando la voce dell'ambasciatore Armando Sanguini, una lunga carriera diplomatica, adesso è consigliere, fra altre cose consigliere scientifico di Ispi. A lui ci siamo rivolti proprio per capire quanto la grammatica, le regole della diplomazia impongano certe cose o magari sconsiglino altre. Nelle sue parole, invocare l'aiuto dell'Unione Europea è una mossa giusta ma forse tardiva. Un po' di messaggi al 349-238-6666, ambasciatore, prima di aprire l'altro caso che tanto controverso è stato descritto da molti giornali italiani. Gli ascoltatori scrivono: cosa può fare un'Unione Europea quando ci sono stati che fanno quello che vogliono. Non trovo sbagliato che il ministro Di Maio abbia chiesto aiuto all'Europa, trovo scandaloso che l'Europa non si sia mossa prima, così Dario, che in qualche modo inverte, diciamo, quello che è stato il processo temporale di questa richiesta. Sono quasi le 16.30, ambasciatore, resti con me, andiamo a sentire insieme come stanno andando i mercati finanziari e poi apriamo quell'altro caso, mentre i marittimi sono sulla rotta del ritorno, quella visita blitz. Il premier e il titolare della Farnesina hanno sostanzialmente, secondo molti, dato un peso politico, un riconoscimento al Warlord Haftar subito dopo la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Due dossier caldi sul tavolo della Farnesina: da un lato l'appello all'Europa perché si faccia fronte comune contro l'Egitto di Al-Sisi, caso Regeni, caso Zaki, più in generale il mancato rispetto dei diritti umani, e poi dall'altra parte il caso dei 18 marittimi. Ieri ha fatto storcere il naso a molti la passerella che è stata compiuta, sto citando evidentemente tra virgolette, dal premier Conte e dal titolare della Farnesina Di Maio fino a Bengasi, le foto di rito con il generale Haftar, che evidentemente si è appuntato una medaglia dal punto di vista politico al petto, una certa legittimazione, un riconoscimento che non doveva avvenire. Ma è davvero così, ambasciatore Sanguini? Non c'era altro modo per risolvere quella controversia?
Ma guardi, io questo non lo so. Quello che posso immaginare è, prima di tutto, esprimere tutta la mia, il sollievo che ho provato nel momento in cui ho saputo della notizia della liberazione dei 18 marittimi. Sì. Questo non dobbiamo, cioè un risultato è stato ottenuto. Secondo a cosa? Probabilmente c'è stato un eccesso di presenza, però noi non sappiamo che cosa Haftar abbia chiesto, tenuto conto che questo personaggio lugubre, direi, che aveva cominciato con un ricatto. Sì. Non so se ve lo ricordate tutti, quando questi signori, no, marittimi furono arrestati. No, si offrì da parte libica la loro liberazione se si fossero liberati quattro libici.
Quattro scafisti che secondo Haftar erano calciatori in cerca di fortuna. Sì.
Quindi l'immagine dell'incontro tra il ministro degli esteri e Haftar non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché forse bastava uno solo dei due, però non lo so, non sapendolo mi astengo. Quello che posso dire è che l'immagine di Haftar, secondo me, si conferma nel senso più negativo possibile, perché un uomo che arriva a fare un ricatto di questo tipo e poi pretende evidentemente la presenza del governo a Bengasi non è sicuramente un personaggio a cui attribuire alcun merito.
Sì.
Bene ha fatto, e qui con questo chiudo il cerchio del mio ragionamento, invece i servizi e soprattutto la loro collaborazione con la diplomazia, così come è avvenuto in tanti altri casi, che nel silenzio, e qui devo dire silenzio doveroso per evitare di complicare ulteriormente le cose, diplomazia e servizi che hanno portato a conclusione questa tristissima vicenda prima di Natale, perché il Natale conta in questa triste vicenda.
Non
e quindi il mio giudizio sulla passerella, no, direi che Quindi mi asterrei, ecco, da esprimere giudizi critici, anche se, ripeto, quella foto ha disturbato anche me, ma sì, forse non avevamo alternative.
Grazie mille all'ambasciatore Armando Sanguini, consigliere scientifico di ISPI. Buona giornata e buon lavoro, ambasciatore. Alla prossima. Chiusa qui, quindi? No, niente affatto, perché nel frattempo c'è un giornale panarabo che ha sede a Londra, si chiama Shark al-Wasat, che sarebbe vicino alle posizioni di Khalifa Haftar, che in un pezzo online firmato dal Cairo dice che la liberazione dei 18 marittimi sarebbe rientrata in uno scambio di prigionieri e l'accordo di scambio si sarebbe concluso sullo sfondo di una mediazione regionale, quasi ad alludere che altri attori fossero stati coinvolti. Non si aggiungono però altri dettagli. Naturalmente il dossier rimane lì, con le conseguenze politiche, che poi sono tutte italiane, che non è compito nostro né particolarmente raccontare, ma soprattutto non è compito nostro valutare. La maggior parte di voi al 349-238-6666 dice sì, ottima notizia che i marittimi tornino a casa, però forse un po' meno di visibilità, un po' meno di mediatizzazione sarebbe stata utile. Sto sintetizzando i tanti messaggi che arrivano al 349-238-6666. Qualcuno torna sull'altro dossier, quello dell'aiuto chiesto all'Unione Europea. Tra 20 minuti il Parlamento Europeo andrà a votare se si punta il dito ufficialmente e in maniera compatta di tutta l'Europa contro l'Egitto di Al-Sisi. Ma voi credete davvero che la Cina rispetti i diritti umani più dell'Egitto, Uiguri, Hong Kong, Nepal, campi di rieducazione, eppure con la Cina facciamo affari d'oro? Ipocrisia allo stato puro. Abbiamo spesso, molto spesso, raccontato le tante contraddizioni di Pechino, soprattutto la questione Uiguri, lo Xinjiang, la repressione a Hong Kong. Adesso, senza, come dire, arroganza, ma credo che siamo stati tra i pochi a farvi sentire le voci dei dissidenti di Hong Kong. Faccio un esempio su tutti, è un quadrante che a noi è molto caro e seguiamo assolutamente. Sulla questione però dei rapporti con l'Egitto, gentile ascoltatore, c'è un problema, che è stato ucciso un cittadino italiano, e quindi evidentemente la cosa è, oltre alla serie di depistaggi, insomma, la vicenda penso sia chiara a tutti. È evidente che qua ci sono delle, altro che sgrammaticature, delle storture, delle negligenze, dei dinieghi che non sono francamente accettabili da parte di un paese che ci vede da pochi chilometri di distanza, al di là dal Mediterraneo. Direi di chiudere qui questa scottante pagina, tutta diplomatica, ma con l'ambasciatore secondo me abbiamo messo qualche punto fermo. Torno invece, riavvolgiamo il nastro, andiamo a qualche ora fa. Non siamo propriamente a Mosca, ma siamo fuori Mosca. Ci sono solo alcuni giornalisti internazionali ammessi alla conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. Un Putin in fiume in piena, perché lo sapete che è anche un abile judoka, spesso si prodiga e fa vedere le sue tecniche sul tatami. Non sapevamo che fosse anche un oratore capace di maratone di 4 ore e 34 minuti. Forse la frase più, come dire, eclatante è riferita al caso Navalny, ma lui Navalny non lo cita neanche, sentite.
Ma perché avremmo dovuto uccidere? Se lo avessimo voluto, avremmo finito il lavoro. Quando ho parlato con sua moglie, ho immediatamente ordinato che fosse lasciato libero di andare in Germania.
Così dalla residenza di campagna di Novo-Gariovo, spero di pronunciarlo bene, dove, dicevo, è stata accolta un piccolo numero di giornalisti accreditati, Vladimir Putin ha parlato per 4 ore e 34, non ha mai citato Navalny, ha detto il paziente berlinese. Sembrava, direi, in forma, non ho visto tutte le 4 ore e 34, immaginerete anche voi, di conferenza stampa, però valutiamo subito il suo stato di salute, anche perché se ne è parlato in termini molto seri, anche rumors si rincorrono da tempo, ma diciamo parliamo del suo stato di salute strettamente politico. Anna Zafesova, firma della Stampa e del Foglio, buongiorno, ben ritrovata nel suo luogo lontano.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto misuriamo la temperatura a Putin, come l'hai trovato? Al di là della conferenza stampa fiume, ecco, quantomeno voce ne ha e parecchia.
Ma la conferenza stampa fiume, tra l'altro, non è stata tra le più fiume. Lui, diciamo, abbiamo visto fare esibizioni più lunghe e soprattutto più intense. Cioè, qui abbiamo visto un presidente che era distante, non solo nel senso che era in distance working, perché sì, gli altri giornalisti gli facevano le domande in collegamento, ma anche distante mentalmente, politicamente, cioè vago, a tratti anche un po' annoiato, cioè il Putin graffiante, aggressivo, ma anche carismatico degli anni scorsi, devo dire che ormai non è faticoso da vedere, non, diciamo, è stato un po' un'ombra di se stesso.
Sì. Sì. E fra l'altro questo si sovrappone, diciamo, forse questa stanchezza politica che evoca Anna Zafesova forse si sovrappone anche a quelle indiscrezioni che si rincorrono da tempo. Non starebbe bene in salute, starebbe già scegliendo un suo successore, un suo delfino, come si dice, ma naturalmente staremo a vedere. Partiamo, Anna, se sei d'accordo, da caso Navalny. Nel suo discorso Putin ha accusato gli americani o altre potenze straniere di aver orchestrato il caso stesso del dissidente, dell'oppositore politico. C'è qualcosa che non torna in questo discorso? Putin ha detto che era un osservato speciale perché la CIA in qualche modo lo aveva assoldato, sostanzialmente questa è la sua tesi.
No, allora, per ricapitolare, Putin ha risposto in particolare alla inchiesta da due giorni prima della conferenza stampa
di Bellingcat,
alla quale ha partecipato anche Navalny medesimo, che racconta come è stato avvelenato, nel senso che lo racconta con nomi, cognomi, indirizzi e volti, sì, di persone che l'hanno inseguito, pedinato per anni in tutti i suoi viaggi dentro la Russia. Per viaggi politici, viaggi con dove andava a inaugurare siti del suo partito, fare le sue inchieste, eccetera. E quindi abbiamo visto come lui è stato seguito da persone che lavorano nell'FSB, cioè nel Servizio Federale di Sicurezza, l'erede dell'KGB, sì, in particolare agenti specializzati in armi chimiche, quindi non pedinatori normali, che erano con lui, che erano l'avevano seguito a Tomsk, dove è stato avvelenato il 20 agosto di quest'anno. Quindi diciamo che abbiamo i nomi dei esecutori materiali del suo avvelenamento. Putin rispondeva in generale, rispondeva a queste accuse. E la risposta a queste accuse è stata: certo che era pedinato dai nostri, quindi non smentisce che era pedinato e che era pedinato da queste persone, perché lui è uno al soldo dei servizi americani, e tutto quello che lui, Navalny, avrebbe raccontato della sua inchiesta sono in realtà informazioni dei servizi americani. Ma Putin, attenzione, non ha detto che non sono vere.
E questo è l'aspetto interessante. Ogni tanto, come da Mosca, emergono queste interessantissime ambiguità, questi non detti che forse valgono più dei...
Ma allora, non sono ambiguità, sono in realtà un arrampicarsi su uno specchio oliato. Perché se andate a vedere il filmato di Navalny, lo si può vedere su YouTube, ci sono i sottotitoli in inglese, sono 40 minuti di un romanzo di Le Carré, con appunto dove si spiega tutto il percorso dell'indagine.
Sì.
Cioè, è molto difficile a quella cosa, o si risponde è vero, perché abbiamo fatto una nostra indagine, questo è falso, quello è falso e quell'altro è falso. Oppure francamente non sai cosa dire, perché tu hai sguinzagliato dietro al tuo principale oppositore per anni degli esperti di armi chimiche, e quindi è stato faticoso da spiegare. La soluzione del Cremlino, dopo due giorni di totale silenzio, è stata di buttarla sull'irrilevante, che appunto chi lo voleva uccidere ed è al soldo degli americani.
Sì.
Se proseguiamo, prendiamo per un attimo la logica di Putin per buona. Allora abbiamo, circola per la Russia un signore che è al soldo dei servizi segreti, che accusa, che viene avvelenato in Russia, quindi c'è un reato che viene commesso in territorio russo contro un cittadino russo, e che poi, una volta che è stato salvato in Germania, accusa Putin di averlo ucciso. Allora in questo caso questo signore va indagato per spionaggio, oppure per diffamazione, oppure per tutte e due.
Certo, ineccepibile, diciamo. Anna Zafesova, come sempre, molto efficace, al contrario di qualcun altro evidentemente, che si arrampica sugli specchi oliati, e questa non è male, questa immagine la farò mia. Anna, stai con noi, andiamo sulle strade italiane, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
In quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano siamo volati a Mosca, o quantomeno dei dintorni, per la chilometrica conferenza stampa di fine anno di Vladimir Putin. Anna Zafesova, La Stampa e Il Foglio ribadisce che in realtà non è stata tra le più lunghe. Qualcuno ironizza citando un noto giornalista italiano famoso per le sue maratone e dicendo: guardate che Putin in realtà è un dilettante. Vabbè, è venerdì e ci sta qualche sorriso in più. Qualcuno ipotizza: ma se Navalny fosse al soldo del Cremlino? Qualcun altro scrive: Navalny di cosa vive? È un oppositore politico, fondatore di un partito, fra le altre cose. Fatemi tornare però da Anna Zafesova con un altro aspetto, che è quello importantissimo, sulle elezioni del 2024, il futuro politico di Vladimir Putin. Sentite cosa ha detto.
Да не думаю, а точно. Вот на следующий год большее количество, по-моему, там до 16.
Fino a 16 partiti prenderanno parte alle elezioni per la Duma del prossimo anno e tutti hanno punti di vista molto diversi, ma allo stesso tempo partono tutti da posizioni patriottiche e hanno a cuore il benessere della nazione.
Хочу ещё раз сказать, что кого из
E su egli stesso ha detto: non ho deciso se mi candiderò alle elezioni del 2024, che lo faccio o meno, lo sviluppo stabile del paese è la mia priorità. Anna Zafesova, come vedi il futuro politico di Vladimir Putin?
Ma il futuro politico di Vladimir Putin, ovvero il futuro politico della Russia, meglio dire, è sicuramente l'incognita che appunto preoccupa tutti, perché è evidente che dopo 20 anni questa fase comunque si sta avviando una sua conclusione, se non altro perché è cambiata un'epoca, se non altro perché appunto abbiamo un personaggio non tutt'altro che anziano ancora, che però nei social russi viene già chiamato il nonno, perché come dire, è uno che sta guardando sempre più a un passato in un momento in cui ci sarebbe molto più bisogno di una modernizzazione. Quindi anche pezzi della sua stessa elite si rendono conto che è arrivato il momento di un avvicendamento, che nello stesso tempo non è assolutamente capito chiaro come possa avvenire in una situazione di accentramento di potere come, e personalizzazione di potere come quello suo. Quindi francamente credo che, a meno che la situazione diventi completamente critica, non credo, credo che nel 2024 cercherà di succedere a se stesso.
E questo è un aspetto. Peraltro qualche tempo fa i cambiamenti della Costituzione, che come dire allargavano le competenze del presidente dell'esecutivo, del presidente sull'esecutivo, perdonatemi, era stata vista in qualche modo, no? Come un prodromo a questo suo regno, e così torniamo alle celebri copertine dell'Economist, lo zar. Ecco, però si sono rincorse tante voci sul suo stato di salute, Anna.
Ma le voci sullo stato di salute sono evidenti, anche perché non ne sappiamo niente, anche perché appunto quando un potere è così centralizzato e così personalizzato inevitabilmente comincia a esserci anche la pressione sull'aspetto fisico, perché un potere come quello, in assenza di un evidente meccanismo di alternanza, a questo punto il dubbio diventa che lo può cedere solo se sta male.
Certo,
ecco.
Certo.
E tra l'altro anche appunto referendum di quest'estate sull'ampliamento dei suoi poteri, non solo sull'esecutivo ma anche sul potere giudiziario in una maniera molto importante, con l'azzeramento dei suoi 4 mandati presidenziali precedenti. Cioè, è chiaro che il beneficiario di questa manovra si chiamava Vladimir Putin, ed è chiaro che dare e consegnare un potere così immenso in mano a qualunque delfino mette a rischio sia Putin sia tutto il pezzo del clan di potere che a lui è legato. Quindi
non c'è dubbio.
Per quanto riguarda la salute, allora francamente io cerco di non badarci troppo, perché non sappiamo niente. Io ho sentito delle cose totalmente contraddittorie, c'è gente anche molto addentro alle faccende moscovite che giurava che lui era ormai morto e non è affatto morto. E quindi fare le diagnosi, come ha girato la penna e come ha afferrato la tazza di tè, francamente posso dire, l'abbiamo fatto con Brezhnev, l'abbiamo fatto con Boris Yeltsin, sì. E che erano malati, che non è che poi non lo fossero, sì. Però posso dire, da un punto di vista analitico, è tempo perso, cioè sono cose che noi non sappiamo, quindi certo. Tutto il resto sono fondi di caffè.
Sempre molto efficace Anna Zafesova, firma della Stampa e del Foglio, profonda conoscitrice di ciò che avviene al Cremlino e che ha la saggezza, quando le cose veramente non si sanno, di fermarsi. E quindi io ti fermo qua, Anna, ma ti ringrazio, alla prossima, Anna Zafesova.
Grazie a voi.
Poi siamo quasi in chiusura, però Putin ha parlato anche di Covid, naturalmente. La Russia ha fatto meglio di altri paesi del mondo anche nella reazione economica. La contrazione del PIL si fermerà, ad esempio, solo al meno 3,6%, ha detto orgoglioso Putin, ricordando anche come il vaccino Sputnik V è sicuro ed efficace, siamo stati i primi a registrarlo, e ha detto: non a caso un brand globale come AstraZeneca è pronta a lavorare con noi, sono felice, il risultato sarà positivo per i russi e per il resto del pianeta. Siamo quasi in chiusura, c'è un ascoltatore che manda un messaggio che capita davvero a fagiolo, perché scrive, questo è Sam, che è uno dei nostri più fedeli ascoltatori, non chiudete con Masce Orso però, che mi esce dalle orecchie. Gentile Sam, assolutamente no, però anche quest'oggi, Sam, abbiamo aggiunto un tassello di conoscenza, e tutti hanno il diritto di avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per cui noi torniamo domani, anzi no, sabato c'è il meglio di, torniamo lunedì, tranquilli, tranquilli.
Don't worry, be happy.
Non prima di avervi ringraziato per essere stati all'ascolto, aver ringraziato la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo lunedì, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.